Ricordatevi che siamo tutti esseri umani. Ricordatevi, e vi voglio ricordare questo, lo dico davanti al Signore, e qualche volta manifesto segni di stanchezza. Dovete avere, soprattutto il Signore deve avere pietà di me, nel senso che è difficile riuscire a stare sempre possibilmente in piedi nelle lotte, quando le cose potrebbero essere molto più facili per ognuno di noi, e invece rendiamo sempre difficile al nostro prossimo il cammino, ma non tanto nelle cose quotidiane, nelle cose della fede che diventano farraginose. Eppure il Signore ha fatto le cose in modo semplice, c'è scritto: siate semplici come colombe e prudenti come serpenti. E allora vedete che il combattimento per la fede è una cosa continua e costante. Non pensiate, fratelli, che io sia una macchina, un automa, capace di venire qua tutte le domeniche e in un modo o nell'altro cercare di incoraggiarvi, di spingervi alla fede. Questo si è manifestato grazie a Dio, non grazie ad un uomo, perché io non ho nessun tipo di né di forza né di conoscenza. Quindi vi prego di non rendere le cose più difficili di quelle che già per me sono delle cose che sono enormi, sono molto grandi, sono tanto, tanto più grandi di me quando è più grande il cielo dalla terra. Quindi vi prego di tenere in considerazione chi fatica per voi e di non crearmi delle complicazioni e di non mettermi i bastoni fra le ruote. Anche nelle cose semplici, certe volte basta poco, basta un po' di disponibilità, basta un po' di comprensione, basta un po' di egoismo in meno, perché il Signore Gesù ha fatto qualcosa di veramente grande, ha dato la sua vita, il suo amore, il suo sangue per ognuno di noi, e non l'ha fatto così, l'ha fatto mentre noi eravamo ancora suoi nemici. Questo dovrebbe sempre esserci presente, se non vogliamo complicare le cose al nostro prossimo. Adesso ci introduciamo nella lettura. Vi leggo un paio di versetti in Efesini 2, versetti 11 e 12, e poi magari gli altri che sono un po' più corposi li vedremo dopo. Allora, uno dice... Allora lui dice: perciò ricordatevi che un tempo voi stranieri di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, cioè quindi dagli ebrei, perché tali sono nella carne per mano d'uomo, voi, dico, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. È una grande lezione che ci viene data immediatamente per fare in modo che tutti noi abbiamo a calare le nostre pretese. Poi leggiamo, l'abbiamo letto forse all'inizio di quest'anno, ma vogliamo rileggerlo. Andiamo in Geremia al capitolo 31. Questo è tra l'altro un capitolo straordinario, e straordinario per tutta una serie di profezie che si sono avverate, non soltanto quando Erode fece uccidere, pagina 778, non soltanto quando Erode fece uccidere i bambini no? La strage degli innocenti. Ma se leggiamo con cura questo capitolo, ma questa è una cosa che affronteremo anche più in là, ve lo dico solo, ve lo annuncio, così potete poi leggerlo a casa, potrete vedere che questo Rachele, quando dice «Se ho udito una voce a Rama, un lamento, un pianto amaro, Rachele piange sui figli, lei si rifiuta di essere consolata dei suoi figli perché non sono più». E poi leggendo con calma, questo viene attribuito e viene letto come profezia adempiuta in Luca o in Matteo. In Matteo, sì. Ma se leggerete con calma, con un po' di attenzione, vedrete che questo si realizza anche nel nostro secolo, perché anzi nel nostro secolo continua dicendo poi, dopo che nessuno ci sarà più, e questa frase qualcuno di noi forse se la ricorda, che era scritta, presa al museo dello Yad Vashem, no? Che dice appunto questo. Rachele piange sui figli e rifiuta di essere consolata perché i suoi figli non sono più, e poi parla sempre in questo capitolo andando avanti del fatto che vede che questi figli, però dice, però per loro ci sarà una speranza per il tuo venire, i tuoi figli ritorneranno entro le loro frontiere. Ecco, dico che è un capitolo straordinario dalla A alla Z, però voglio porre lo sguardo, vogliamo porlo su un dei versetti che abbiamo letto, penso all'inizio a febbraio, eccetera, avevamo tenuto anche un culto, ma vogliamo ritenerlo e ripensare ancora alle cose, perché sappiamo che andando avanti nel tempo il Signore fa maturare nella nostra vita e guardare le cose da un punto di vista non contrastante ma sicuramente più ricco. E leggiamo i versetti che vanno dal 21 al versetto 40. Facciamo leggere qualcuno che ha voglia.
Metti delle pietre miliari, fatti dei pali indicatori, poni ben mente...
No, scusa, ma dal capitolo 31, dal versetto 31.
Ah, 31.
Ho detto 21, è colpa mia.
Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che feci con i loro padri il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono, sebbene io fossi loro Signore, dice il Signore. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore, e io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello dicendo: conoscete il Signore, poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò del loro peccato. Così parla il Signore, che ha dato il sole come luce del giorno, e le leggi alla luna e alle stelle perché siano luce alla notte, che solleva il mare in modo che ne mugghiano le onde, colui che ha nome il Signore degli eserciti. Se quelle leggi verranno a mancare davanti a me, dice il Signore, allora anche la discendenza di Israele cesserà di essere per sempre una nazione in mia presenza. Così parla il Signore: se i cieli di sopra possono essere misurati e le fondamenta della terra di sotto scandagliate, allora anch'io rigetterò tutta la discendenza di Israele per tutto quello che essi hanno fatto, dice il Signore. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che questa città sarà ricostruita in onore del Signore, dalla torre di Cananel alla porta dell'angolo. Di là la corda per misurare sarà tirata in linea retta fino al colle di Gareb e girerà dal lato di Goa. Tutta la valle dei cadaveri e delle ceneri e tutti i campi fino al torrente Chidron, fino all'angolo della porta dei cavalli verso oriente, saranno consacrati al Signore e non saranno più sconvolti né distrutti per sempre.
Grazie. Come avrete notato, c'è in questo capitolo, come dicevamo in un'altra occasione, il Signore fa una promessa nuova, perché c'è stato un patto e qui parla di un nuovo patto che farà con chi? Con la casa di Israele e con la casa di Giuda. E poi promette loro il perdono, perché perdonerò le loro iniquità, non mi ricorderò più di loro. Quindi ricordiamoci che questo patto lo fa con la casa di Israele e di Giuda. E poi per confermare tutto questo, nei versetti che abbiamo letto dal 35 in avanti, pone praticamente l'impossibilità di cancellare, di non ricordarsi più di Israele, o qualsiasi tentativo. Dice: io non rigetterò, cioè o la rigetterò soltanto a queste condizioni, cose impossibili, che i cieli possano essere misurati e la terra di sotto possa essere scandagliata. Poi andiamo a vedere questo nuovo patto, che noi lo leggiamo tutte le domeniche, ma sostanzialmente ci poniamo anche non sempre tutta l'attenzione, perché ci sono delle derivazioni, dei modi di fare, di concepire, che abbiamo avuto dalla Chiesa cattolica e poi si è tramandata nelle chiese protestanti, eccetera, eccetera. Ma noi siamo chiamati a guardare, a verificare bene tutte queste cose e capirle. E andiamo in un qualcosa che leggiamo spesso perché riguarda la Santa Cena, la chiamiamo Santa Cena, però qui qui è scritto la Santa Cena sopra, ma questo, vedete, è il cappelletto del redattore. Andiamo a vedere i versetti che noi leggiamo, e leggiamo per esempio dal 23, dovremmo leggere, ma ci fermiamo prima, al 29. Prima Corinzi, allora, pagina 1141.
Prima Corinzi, capitolo 11.
Sì, prima Corinzi, capitolo 11.
Dal 23.
Dal 23 al 29. Chi è che vuole leggere? Valentina.
Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete, in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Perciò, chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva dal calice, poiché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo del Signore.
Grazie. Allora, come avrete potuto notare, nel versetto 25 dice: nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, questo è il calice. Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, è il nuovo patto, di questo nuovo patto di cui parlava Geremia. Ecco, noi, di questa promessa, dice: io farò, però se leggiamo in Geremia, diciamo, vedi, dice che io farò questo nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda. Non come il patto che feci con i loro padri il giorno in cui li presi per mano per condurli fuori dall'Egitto, che essi violarono, ma un nuovo patto. E poi qui ci sarebbe veramente, sappiamo che la parola di Dio è una cosa troppo grande per poterla commentare così velocemente, e ci sarebbe veramente per ogni frase da studiare giorni e giorni per poter avere completezza e adorare la parola del Signore, adorare quello che è il suo pensiero. Vedete, cari fratelli e sorelle, se vogliamo capire bene la nostra fede ed entrare nella promessa del nuovo patto, perché tale è la promessa che Dio ha fatto a loro, e quindi e vogliamo entrare nella promessa del nuovo patto, abbiamo bisogno di capire il patto precedente, no? E con chi ha fatto questo patto, no? I cristiani solitamente estrapolano delle parti del Vecchio Testamento e le applicano a se stessi o alle varie chiese, no? Si dimenticano completamente con chi il Signore ha fatto questo patto, lo dimenticano completamente. E non stiamo qui a dire che patteggiamo per qualcuno, ma vogliamo avere la lucidità davanti al Signore, l'umiltà di capire veramente per poterci integrare perfettamente in uno spirito soltanto con questa casa. I cristiani, dicevo, solitamente estrapolano questo, no? E lo applicano semplicemente a se stessi. Cosa è successo prima non importa più, soprattutto riguardo alla benedizione. Le benedizioni sono per loro, le maledizioni vi sono per quelli che finiscono poi nei campi di sterminio. Con l'esperienza e col passare degli anni possiamo dire che per comprendere bene il nuovo patto, cioè patto cosa significa? Significa un contratto, no? Il nuovo contratto, abbiamo bisogno di conoscere il vecchio e di capire il Vecchio Testamento e di capire bene tutte le sue parti. E che cosa cambia? Perché quando io firmo un patto, qualche cosa, devo capire che cosa cambia. Se ce n'è uno prima, devo capire che cosa mi viene proposto anche in quello dopo. Noi forse non ci siamo resi conto ancora di che cosa siamo andati a, cosa stiamo facendo, e invece è ora che ci rendiamo veramente, prendiamo atto di che cosa stiamo facendo, ma con ragione, con quelle poche cose che riusciamo a conoscere. Sapere che le promesse e il patto sono fatte prima di tutto, questo dobbiamo sapere, sono state fatte con Israele. Sapere che il Signore si è manifestato e ha avuto relazione soltanto con questo popolo, prima di ogni cosa, perché dice soltanto voi ho conosciuto fra tutte le nazioni. Questo è scritto. Benedizione e maledizione sono state promesse loro, come abbiamo visto nel culto di domenica scorsa. E abbiamo visto tutto ciò che è successo. Ormai non siamo più dei dilettanti in questo, sono cose che dovremmo conoscere per bene. Abbiamo bisogno, cari fratelli e sorelle, di liberarci da una fede preconfezionata. Perché sapete cosa significa preconfezionata? Io sono entrato, no, nella chiesa protestante e per anni sono stato così, mi è stato sufficiente quello che il pastore mi ha insegnato. Quello che mi hanno insegnato, le cose che mi hanno trasmesso, così come l'hanno trasmesse. Poi mi sono fermato lì, perché io ho fiducia, no? Ed è, questo è giusto, ma prima di aver fiducia nel pastore, o nell'anziano, in chi volete, o in chi predica, bisogna prima avere fiducia e cercare la verità con tutto il cuore nel Signore e fare il percorso con Lui. Fare il percorso con Lui, perché c'è una guida soltanto. E quella è quella dello Spirito Santo che ci conduce in tutta la verità. E quindi abbiamo bisogno di liberarci da una fede preconfezionata ed accertarci di ogni cosa, come facevano questi credenti di Berea, vi ricordate? Che si accertavano che la parola dicesse veramente così, che tutte le cose fossero veramente così. E noi dobbiamo farlo questo ogni giorno, benché le cose, sapete, come dicevo prima, si complicano. Diventano difficili per tutta una serie di motivi nella nostra vita, diventano difficili. La fede può avere degli alti e può avere dei bassi. Non è una cosa normale questa, però si sa che ha degli alti e dei bassi. Ma se ha dei bassi, non certo la colpa è del Signore, la colpa è semplicemente la nostra, che ci allontaniamo perché il nostro peccato, il nostro comportamento scorretto il più delle volte, disobbediente, che trasgredisce l'ordine del Signore. Poi andiamo a vedere cosa significa fare un patto. Ci fa stare lontani dal Signore e ci fa perdere la comunione con Lui. La comunione non può essere di tipo mentale, cari fratelli e sorelle. Non può, l'abbiamo detto tante volte, non può essere di tipo intellettuale. La comunione si ha col Signore in modo pacifico, spirituale. Per la nostra fede cristiana, vedete, abbiamo combattuto e non dobbiamo rinnegare nulla. Io non rinnego nulla di quello che ho ricevuto. E sia benedetto il Signore, sempre, che mi ha condotto un giorno a cercarlo. A cercarlo, e qualcuno è venuto a mostrarmi che c'era una via diversa, che era la via della verità. E la vera via, la verità assoluta è Cristo, è quella che noi dobbiamo guardare. Quindi io non rinnego assolutamente nulla della mia fede cristiana, anzi sia benedetto il Signore in tutto e per tutto. Cristo è stato rivelato ai gentili come la luce che illumina ogni uomo, non solo gli ebrei, illumina tutti. Rivelato però ai padri della nostra fede, che sono gli ebrei, appunto. E questo non lo possiamo dimenticare. Non possiamo parlare di cose tagliando le nostre radici, perché qui si parla di fede vera, di fede spirituale. Cosa diversa, allora, cose diverse che hanno fatto invece i padri della Chiesa. Cristo è stato prima rivelato da loro, e questo lo sappiamo bene. Non possiamo prescindere da questo, parlando della nostra fede, è una cosa impossibile, non possiamo trascurare queste cose, perché sono le nostre radici, e dire io voglio cancellare mio padre e mia madre, voglio cancellare tutto ciò che sta prima, perché da essere una madre io esisto per conto mio. Esisto per conto mio, probabilmente c'è qualche problema. Così, dicevo, come Cristo ci è stato rivelato da loro, così lo dobbiamo tenere e conservare nei cuori fino alla sua venuta. Dicevo, i padri della nostra fede sono loro. Avete qualche dubbio? No, perché a un certo punto ci vengono i mal di pancia quando dobbiamo ammettere, e lo dico, no? Se non capiamo questa cosa qua, che certe volte ci dico, ma come? Se non la sentiamo come una cosa naturale, beh, probabilmente abbiamo dei problemi. Dicevo che i padri della nostra fede sono loro, che sono diversi dai padri della Chiesa. Avete sentito parlare dei padri della Chiesa? Quando avevo i padri della Chiesa? Sono proprio i padri della Chiesa che hanno creato questa rottura, no? Che, come abbiamo visto in altre occasioni, hanno cominciato a fare un ragionamento estraneo allo spirito della verità. Non possiamo essere in pace col Signore se abbiamo tagliato con le nostre origini, abbiamo tagliato con i nostri padri. Noi tagliamo con i nostri padri carnali, ma non con quelli spirituali. E questi padri, abbiamo visto anche in altre occasioni, sono gonfiati. Ora, se siamo figli loro, siamo entrati a far parte, come abbiamo letto prima, della cittadinanza di Israele. Vi ricordate i versetti che abbiamo letto di Efesini? Siamo entrati a far parte della cittadinanza di Israele. E avendo accettato il loro Messia, che è diventato anche il nostro, vedete, il patto, dice, io farò un nuovo patto con la casa di Giuda e di Israele. E avendo accettato noi il loro Messia, che è diventato anche il nostro, abbiamo le promesse di Gesù, cioè la pace e la salvezza per il resto dei nostri giorni. È questo che vogliamo nella nostra vita. Ma dobbiamo capire, fratello, perché senza capire la nostra fede rimane una fede sentimentale, religiosa. Molte teorie sono state elaborate nei secoli dalle chiese, alcune anche di difficile comprensione, sapete? Tu le accetti, ma poi ogni tanto ti poni qualche domanda, dici: ma come? Perché? Perché semplicemente si sono arrampicate tante volte cercando, forzando, non aspettando, cercando, forzando, e sono seduti su ragionamenti umani e bestiali tante volte, deviando completamente, soprattutto nell'esplicazione delle profezie, no? Gesù verrà prima o verrà dopo la grande tribolazione? Tutti grandi problemi. La battaglia del Armageddon sarà prima o dopo il millennio? L'anticristo, no? Sarà un ebreo? E tutte domande del genere. E io me le ricordo. Molte di queste cose sicuramente sono giuste, o da una parte o dall'altra. Però c'erano, dobbiamo dire che una stragrande maggioranza era a favore di una cosa per questo motivo e altra a favore di un'altra per quest'altro motivo. E invece dobbiamo imparare a cercare, a tranquillizzarci e ad avere calma ed aspettare colui che ha fatto le promesse. Così sono nate tante teorie contrastanti tra di loro e nel frattempo si è persa di vista la cosa più semplice, cioè prendere il bandolo della matassa e slegarla. Devo andare, se voglio slegare la matassa, devo andare a prendere il capo o la coda, dipende. Devo iniziare pian pianino a capire di sbrogliare questa matassa. Quindi si è lasciata la cosa più semplice. Contravvenendo alle parole di Gesù che dice: siate semplici come colombe e prudenti come serpenti. Sicuramente se una religione fondata sull'Iddio, scusate, se una religione è fondata su Dio o sul disprezzo, se una religione è fondata sull'odio o sul disprezzo, questo non possiede la verità, perché Dio è amore, come dice la scrittura. Quindi ogni religione che disprezza o odia il prossimo, odia, non può avere la verità. E quindi diventa abbastanza normale che se io, per motivi vari, io posso non condividere, ma non disprezzare, odiare e addirittura arrivare al male fisico, come è stato fatto. Allora sicuramente, perché come dice la scrittura, Dio è amore. Su questo tutti sono d'accordo. Dice: ma Dio è amore? Sì, tutti sono d'accordo. Come scrive un caro fratello, che dice: purtroppo però di solito si parte dal presupposto umano di sapere che cos'è l'amore, e questa conoscenza dovrebbe gettare luce sulla persona di Dio, perché se dico, no, dovrei conoscere Dio se dico di avere amore. Invece è vero il contrario, cioè soprattutto la conoscenza di Dio può farci capire cos'è l'amore. Cioè è contraria la cosa, cioè la conoscenza di Dio può farci capire che cos'è l'amore, non il contrario, no? E questo non, a questo non si arriva per conoscenza o per riflessione, ma soltanto per rivelazione, soltanto per rivelazione. Dio manifesta la sua natura sempre attraverso la parola e nella forma di un patto. Dio manifesta sempre questo. Manifesta la sua natura sempre attraverso la parola e nella forma di un patto. L'amore di Dio non è semplice effusione di sentimenti affettuosi o prestazione di servizi pratici. L'amore di Dio non è così. Dio parla, si rivolge all'uomo con ordini e promesse, vincolandosi a lui con la sua parola ed esigendo da lui fiducia ed obbedienza. Avete capito? Eh? Ed esigendo da lui fiducia ed obbedienza. Questa forma di rapporto amorevole tra Dio e l'uomo nella Bibbia si chiama patto. Quando ci riuniamo per celebrare la cena del Signore, come abbiamo visto prima, abbiamo letto, leggiamo in 1 Corinzi quello che abbiamo letto, poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, eccetera, eccetera. Si tratta certamente di un memoriale, non di un sacrificio. Si tratta di un memoriale, si dice, la commemoro la cena, il ricordo. Fate questo in memoria di me, non dice fate un sacrificio, no? Si tratta certamente di un memoriale, non di un sacrificio. Esaltando Gesù come colui che ci ama e che ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, come abbiamo sentito la preghiera di qualcuno prima. Come dice in Apocalisse 1,5. Spesso però, vedete, si dimentica che il vino simboleggia che cosa? Il vino simboleggia il sangue dell'aspersione, che meglio parla del sangue di Abele, come dice in Ebrei 12, che 12,24, che leggo io. A Gesù, il mediatore del nuovo patto, e al sangue dell'aspersione, che parla meglio del sangue di Abele. Badate di non rifiutarvi di ascoltare colui che parla, perché se non scamparono quelli quando rifiutarono ad ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo. La voce scosse allora la terra, e che adesso ha fatto questa promessa, che scosse la terra, ancora una volta farò tremare non solo la terra ma anche il cielo. Ora questo ancora una volta sta ad indicare la rimozione delle cose scosse come di cose fatte, perché sussistano quelle che non sono scosse. Perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, ecco, la promessa del nuovo patto, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito, con riverenza e con timore, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. È contenuto, come dicevamo prima, in questo il codice, il calice che rappresenta il nuovo patto, in quello che abbiamo letto, ma il nuovo patto con la casa di Israele e di Giuda, ed è questa una cosa della quale dobbiamo tenere presente. Il memoriale di Gesù ci ricorda sempre anche un memoriale con Israele, sempre, affinché si ricordi che la persona di Gesù è inscindibile dal suo popolo. Queste sono parole e pensieri di Cicchese, non sono i miei. Inscindibile dal suo popolo. Fratelli e sorelle, anche noi siamo entrati a far parte di questo nuovo patto, al quale abbiamo apposto la nostra firma, con il patto della fede, accettando le condizioni, con fede ed obbedienza. Con fede ed obbedienza. Questa è la promessa che noi abbiamo fatto. Siamo entrati, ci siamo battezzati e abbiamo promesso al Signore di dargli fede, di aver fede in Lui, in tutto quello che fa, ed obbedienza, di obbedire a Lui. Cosa che oggi non se ne vuole più sentire parlare di queste cose, perché l'obbedienza è una cosa che non va di moda, parliamoci francamente. Cioè ormai si è scatenata la caccia alla libertà assoluta, e non si può più sentire parlare di obbedienza. La parola obbedienza è una cosa che si adopera soltanto nelle caserme, e diciamo che il soldato accetta questo di mala voglia quando lo accetta, ma questo non significa obbedire. Si capisce che gli ufficiali con i soldati devono avere uno stesso sentimento. Ricordatevi il sentimento di Uria, no? Che cosa diceva? Quanto era integro per la causa. Ora, obbedire è diventata una parola orrenda, orribile. Che significa? Cioè, io non ho signori, c'è un signore solo, sono io. Non ho altri signori. Nessuno ha detto che la fede sia un cammino facile, cari fratelli e sorelle. Io non sto qui a predicare dicendo che è facile, che la fede è facile. Sono il primo io che vi confesso che è difficilissimo. Per quello dico, ricordatevi che io sono un essere fragile, con tutte le difficoltà, e che potreste, cioè non credo, perché io confido nel Signore, ma veramente tante volte potrei essere spinto veramente nell'angolino, al lumicino, perché vedo che tu più come dar da mangiare a una persona in continuazione, poi vedi che dimagrisce, che non, e allora non solo dimagrisce, ma tante volte non dà per quello che ricevi, capisci? E allora dici, ma c'è qualcosa che non va, tante volte ricevi addirittura, cioè vai a dargli da mangiare e ricevi un calcio. No, il Signore non dice così. Quindi non dico che il cammino della fede sia facile. E a volte vorremmo vedere realizzate subito le promesse del Signore. Noi vorremmo che subito le promesse del Signore fossero realizzate. Perché siamo stanchi di lottare. Siamo stanchi di lottare. E parliamoci chiaro. E vediamo cosa significa. Siamo stanchi di lottare. Ricchi e poveri. Belli e brutti, fratelli e sorelle. Siamo tutti stanchi di lottare. Non veniamocela a contare. Sia chi ha un lavoro, chi non ce l'ha. Sono problemi diversi, ma siamo tutti stanchi di lottare, perché capiamo che l'incertezza di questa vita e delle sue contingenze, la provvisorietà, ci stressano. Sono queste le cose che ci stressano. E anche se noi avessimo tutti i soldi del mondo, fossimo i più ricchi, credetemi, lo stress continuerebbe. Sì, fratelli e sorelle, sappiamo di essere provvisori, e questo è il nostro problema. Lo sappiamo e vogliamo far finta che non sia vero. Sappiamo di non sapere a sufficienza, vedete, sappiamo di non sapere a sufficienza. Speriamo che sappiamo questo. Anzi, molto poco sappiamo, e questo mette tante volte a dura prova la nostra fede. Io dopo anni che leggo la parola del Signore, saranno almeno 40 anni, dopo un po' mi sento veramente talmente ignorante che non so più dove mettere le mani. E pensate che sono uno che dovrei cercare di dare così aiuto a una comunità. E questo potrebbe crearmi, cioè mi rendo conto di questo. Di questa spaventosa ignoranza. Proprio per questo però è venuto il Salvatore, è venuto il mio Salvatore, il mio conduttore, il nostro conduttore, affinché confidiamo in Lui completamente. Non posiamo sul nostro discernimento la fede, la fiducia nel nuovo patto, ma affinché confidiamo completamente in Lui, che è eterno e che non muta mai, mentre la nostra vita va avanti senza sapere che cosa faremo domani, senza sapere cosa faremo fra mezz'ora. Nessuno lo sa, nessuno lo sa questo. Ecco perché Gesù ci dice: non siate in ansietà solleciti per nessuna cosa, dice, perché non dipende da voi. Dice: con le vostre preoccupazioni non potete aggiungere neanche un'ora alla vostra vita, con le vostre preoccupazioni. E questa nostra provvisorietà e questa lotta, perché la vita è una lotta continua in mille modi, in mille maniere. Non crediate che ci sono persone, vedete le persone con i macchinoni, ma la stragrande maggioranza di queste sono stressate, sono stremate, lo vedete? Quindi è stremato il grande quando quello piccolo, quello che appare benestante da quello che appare un pezzente, sono tutti stressati e stremati nella stessa maniera. Ma proprio perché siamo coscienti della provvisorietà, cari fratelli e sorelle, che abbiamo bisogno di fiducia assoluta in colui invece che non cambia, non muta, che è fermo, e che noi vogliamo andare incontro a questa fermezza delle promesse che Lui ha fatto, perché Lui è eterno e che non muta mai. Non per niente è scritto che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Vedete, tutto converge verso di lui. E quando sono così scoraggiato, perché succede, devo pensare che solo lui ha amore verso di me quando sono scoraggiato, solo lui ha amore verso di me. Ecco l'esigenza di firmare questo nuovo patto, dove questa volta non è come quello di prima, che tutte le volte che peccavi dovevi andare a fare un sacrificio, offrire, dove questa volta è eterno, i documenti e le regole sono fissati e soddisfatti da Dio stesso. Questo è il patto, cioè qua ho pagato tutto io. A te non rimane che apporre la tua firma, accettandolo con la tua fede e con l'obbedienza, perché non si accetta solo con la fede, anche con l'obbedienza. Quindi sono soddisfatte da Dio stesso le richieste. Quando si fa un patto si tratta di qualche cosa, no? Sono soddisfatte da Dio stesso con il suo sangue. E vi dirò di più, ecco perché io ho fiducia in Lui. Non c'è amore più grande di quello di dare la propria vita per i propri amici, dice Gesù. Sarebbe già un qualcosa, dice. Ma Gesù lo ha fatto per i propri nemici, perché noi eravamo nemici finché non abbiamo capito ed accettato in pieno il suo amore, le sue fede. Non dobbiamo dimenticare, come si fa spesso, come hanno fatto tanti padri della Chiesa, che questo Gesù è il Dio di Israele, che i patti, sono le promesse, sono state fatte per loro e poi per noi, che Gesù è l'agnello perfetto, preordinato prima della fondazione del mondo, prima che il mondo fosse creato. Sono cose che se avessimo un po' di sapienza le conosceremmo, ma purtroppo possiamo metterci nella mente di Dio per capire perché ha preordinato questo agnello prima della fondazione del mondo. Era preordinato. Possiamo percepirlo, perché non siamo proprio qualche cosa, abbiamo capito, abbiamo imparato, se no il minimo, ma proprio il minimo. Quante cose non sappiamo, cari fratelli e sorelle, quante cose non sappiamo, ma una cosa la so, una cosa io la so. Voglio firmare quel contratto, anche se non posso farcela a leggere tutte le sue pagine, perché è veramente una cosa infinita, anche se non ce la faccio a leggere le sue pagine, sono troppo ignorante per capire tutto. Ma perché lo voglio firmare? Perché ho capito una cosa semplice, ho capito una cosa semplice: chi ha dato la sua vita per me non mi darà assieme tutte le altre cose? E per questo che voglio firmare, anche se non posso capire tutto quello che mi offre questo contratto, perché sono troppo ignorante. Però una cosa l'ho capita, una cosa semplice. Ecco perché anche i semplici, e soprattutto i semplici, se hanno creduto in questo, possono entrare nel nuovo patto. Perché non hanno, non importa se quello che hanno capito di tutto sto contratto, ma la cosa importante è che chi ha dato la sua vita per me mi darà assieme alla sua vita tutte le altre cose. E così sta scritto, fratelli e sorelle, in Colossesi è scritto chiaro: come non ci darà egli assieme a lui tutte le altre cose, tutte le ricchezze insondabili di Cristo. Per questo, quando sono scoraggiato, vedete, e mi capita a me di essere scoraggiato, i motivi possono essere tanti, perché sembra che tutto vada bene, perché per il mondo basta avere un lavoro soddisfacente, basta avere la salute, no? Basta avere la famiglia, basta avere, e tutto va bene, tutto va bene, non ci possono essere altri problemi. Ma questo non significa essere credenti, questo significa essere delle bestie nella fede, non significa essere credenti, questo significa proprio il contrario di essere credenti. Per questo, quando sono scoraggiato, quando la memoria non si ricorda più di tutte le benedizioni che il Signore mi ha dato. Perché noi siamo facili a dimenticare e a mettere tutto via, ma io parlo, poi il resto l'ha sopraggiunto il Signore, ma io parlo soprattutto le benedizioni spirituali. Quando sono scoraggiato, quando la memoria non regge, non mi ricordo più di tutto il bene che ho ricevuto, devo ricordarmi di questo fatto per avere fede, devo ricordarmi che Gesù Cristo è morto per me, mi ha amato quando io ero suo nemico e ha identificato in me un amico. È per questo che io devo aver fiducia, è per questo che devo ricordarmi di questo patto e che tutti i pensieri malvagi che sono stati perpetrati nei secoli, che non hanno niente a che vedere con l'amore, perché è chiaro che una religione fuori dal capitolo 13 di Corinzi, cioè, che religione volete che ci sia fuori da quella? Non ci possono essere altre religioni. Questo è ciò per il quale il Signore mi consente di avere grande fiducia. E io voglio avere, anche se non conosco tutto quello che c'è dentro il contratto, ma mi fido di chi ha fatto questo contratto. Mi fido fino in fondo di chi l'ha fatto, perché l'ha firmato col suo sangue a mio favore, di questo sono sicuro. Quindi a me basta conoscere questa cosa per avere fede e per essere consolato. Amen.
Amen.